Stiamo iniziando la nostra trasmissione di approfondimento. Oggi abbiamo dedicato questa trasmissione a una video fatta da una compagna che si chiama Alessia Proietti, con anche alla camera Giulietta, mi sa, Pellegrini.
Mi chiamo Valchiria Terradura.
Il mio nome è Maravasi Annita.
Sono Mirella Loisio.
Pagliera.
Guazzalotto Silvana.
Il mio nome di battaglia è Laila.
In montagna Miriam.
Nome di battaglia Valchiria.
Rossella.
E questo è l'inizio della video in cui si presentano le protagoniste, le testimonie della resistenza delle donne.
Sì, il video si intitola Bandite e adesso chiameremo anche la regista, ovviamente, e andiamo a leggere una sinossi di questo video. Nel contesto della resistenza italiana, il documentario indaga l'esperienza delle donne che dal 43 al 45 hanno combattuto nelle formazioni partigiane, rivoluzionando il loro ruolo tradizionale e divenendo protagoniste della storia. In un racconto corale, donne di diverse estrazioni sociali, culturali e politiche esprimono attraverso le interviste la consapevolezza di una lotta che va oltre la liberazione dal nazifascismo e che segna un momento decisivo nel percorso di emancipazione femminile. Il vissuto di queste donne ribelli si intreccia agli interventi delle storiche che ne sostengono la trama con le loro analisi e indagini di genere, alle pubblicazioni clandestine dell'epoca e alle immagini di repertorio, in effetti molto molto belle, delineando così il contesto storico in cui quella lotta si è sviluppata e il riflesso di essa nel mondo attuale. Le partigiane hanno dato vita alla Repubblica, conquistato la cittadinanza, ma la piena uguaglianza, le pari opportunità, gli obiettivi da esse perseguiti si possono veramente ritenere raggiunti? Quindi un video che si chiude appunto con un interrogativo e noi a questo punto salutiamo Alessia, la regista, ci senti?
Sì, mi sento.
Ciao,
Ciao.
ben trovata.
Ciao.
Allora abbiamo letto la sinossi del tuo documentario che abbiamo trovato tutte molto, molto bello, molto interessante. E vabbè, la prima
Grazie.
domanda che ti facciamo è quella d'obbligo, insomma, come ti è venuta l'idea? Quando ti è venuta?
Guarda, si risale al tipo il 2006. Ero a Bologna e così con un gruppo di compagne lesbiche femministe che frequentavo in quel periodo, che si chiamavano poi, diventavamo Amazzora, stavamo facendo un lavoro contro la guerra, però facendo una critica al pacifismo, quindi erano una serie di tematiche e comunque ci sentivamo noi in quanto donne, diciamo già in guerra, nel senso sentivamo che c'era una guerra nei nostri confronti, abbiamo cominciato a lavorare contro la violenza alle donne e da lì per me è nata l'esigenza di confrontarmi con quello che erano i testi delle compagne che avevano fatto la resistenza, quindi avevano vissuto la guerra, avevano vissuto una resistenza insomma attiva, molto forte, e da lì è nato l'interesse e pian piano abbiamo conosciuto queste donne direttamente andando un po' in giro per l'Italia, ecco, un po' in
Ecco, ma come
giro.
le avete contattate, come le avete scelte? Insomma, ci è voluto molto tempo per contattarle, realizzare il
Guarda,
documentario.
ma in pochi mesi girando per convegni ampi, contatti sempre tramite ampi, diciamo Emilia Romagna e Umbria, i nostri contatti perché sono umbra e l'altra regista è anche umbra, però siamo vissuta a Bologna per cui Emilia Romagna, e da lì a conoscerle direttamente, prendere appuntamenti per poi fare delle interviste è passato poco, diciamo relativamente sui 6 mesi. In 6 mesi abbiamo cominciato a fare le interviste, a sviluppare poi diciamo anche la ricerca d'archivio in base a dove avevano fatto la resistenza queste donne. quindi abbiamo preso diciamo la resistenza genovese perché abbiamo incontrato questa donna che era disponibile a farci l'intervista. Diciamo, non esiste il caso, però anche un po' casualmente ci siamo incontrate, nel senso non è che le abbiamo scelte, ci siamo incontrate, non so bene, certo. Se è chiaro.
Ciao Alessia.
Ciao.
Io volevo chiederti, ma è stato facile la relazione con loro? Sono state contente, avevano la voglia di essere
molto. Comunque erano molte di loro erano donne, sono donne che sono abituate a parlare in pubblico, parlare con i giovani, tipo anche nelle scuole, fanno molta attività e quindi per loro era anche un po' un ripetersi, però ecco. Cioè, lo facevano proprio come un dovere politico, ancora adesso per loro è un dovere quello di raccontarci quello che hanno vissuto.
E hanno visto il documentario terminato, come hanno reagito?
Esatto. Infatti anche appunto in questa abitudine di raccontare, tutta la vita hanno passato a raccontare la loro storia, mi aspettavo all'inizio, insomma c'è sempre questa cosa di non ci si conosce, quali sono le vostre intenzioni, perché noi non è che siamo andate lì con un progetto, però noi non sapevamo quello che poi ci avrebbero esattamente raccontato, quindi il documentario è poi stato fatto in post-produzione in base a quello che avevamo quello che avevamo raccolto come testimonianze. E loro sono state molto contente, soprattutto alla fine dell'intervista erano molto contente delle domande. E adesso che hanno finalmente visto il prodotto finito dopo 4 anni quasi, adesso sono molto soddisfatte, grandi complimenti, insomma loro sono molto contente, ma secondo me il merito del lavoro è proprio la loro esperienza, cioè quello che loro hanno fatto.
Certo, no, il documentario è molto bello, tra l'altro sono bellissime anche le immagini di repertorio che avete insomma tirato fuori, messo nel documentario.
E, grazie agli studi storici.
Infatti, però
perché
insomma
è un documentario completamente indipendente, non abbiamo preso nessun soldo da nessuno e l'unico diciamo aiuto che ci è stato dato dagli studi storici il materiale.
E invece sulla musica, non so se hai voglia di dirci qualcosa,
sì.
C'è anche insomma scelte musicali particolari, come avete...
Anche quella è stata una ricerca, nel senso ci siamo messi ad ascoltare tutte le canzoni popolari che trovavamo in internet, YouTube, dappertutto, dischi, andavamo agli incontri dove sapevamo che parlavano di musica popolare e andavamo a ascoltare quello che raccontavano, abbiamo raccolto materiali, alla fine per esempio i 21 Love Hotel, che è uno dei pezzi Bella Ciao, fatta da questo gruppo francese di Parigi, l'abbiamo scoperto in internet, cioè su YouTube mettendo Bella Ciao veniva fuori questa cosa meravigliosa, li abbiamo contattati grazie a MySpace e ci hanno risposto dicendo che erano ben contenti di partecipare a questo progetto.
Mo la sentiamo.
Grande.
E guarda, noi vorremmo un po' presentare il film più in fondo, abbiamo qualche audio a presentare all'ascoltatrice.
Okay.
E poi quando abbiamo un po' presentato un po' più in fondo che c'è nel film, un po' la storia intorno alla loro storia, diciamo, ti richiamiamo perché vorremmo anche farti alcune delle altre domande.
Okay.
su queste cose che abbiamo che
bene,
avremo
okay,
sentito.
Aspetto,
a dopo.
Ciao.
Grazie,
ciao. From this place. Oh, Villachow, 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 chow, chow. Oh, partisan, take me from this place. Because I feel I'm dying.
Ecco dunque un pezzo preso dalla colonna sonora, se posso dire, del video Bandite, Bella Ciao da 21 Love Hotel.
Eccomi, ci sono. No, come annunciato vi proponiamo alcuni pezzi audio di questo documentario Bandite, parla appunto delle donne nella resistenza italiana, quindi dal 43 al 45.
Sì, infatti il primo pezzo che abbiamo preso contestualizza un po' l'attività che loro svolgeranno dopo, dunque la fine del fascismo, diciamo, se è finito.
Sì, la finta del fascismo.
E l'inizio della la guerra.
Adesso si comincerà a respirare, ma il respiro era molto poco perché tutta la struttura, diciamo così, disciplinare italiana era in mano ancora ai fascisti.
L'armistizio viene firmato il 3 settembre e l'8 settembre viene reso noto attraverso la radio, quindi coglie assolutamente impreparati i comandanti e gli stessi militari.
Sia gli ufficiali come i soldati dicevano: ma santi nomi, a noi non sappiamo niente.
Eravamo davanti a casa, non che badavamo perché la guerra è finita, nel 43 è finita, siamo contenti tutti. Ma dopo 2-3 ore abbiamo cominciato a vedere i tedeschi carri armati passare per la via mia, e mi hanno detto: ma cosa c'è?
I tedeschi avevano occupato l'Italia, soprattutto l'Italia settentrionale. Infatti attorno a noi c'era la Wehrmacht, c'era l'SS, c'erano i paracadutisti
e c'era quel ragazzo che dormiva in casa mia. Disse, ma perché fate festa, ragazze? Ma è finita la guerra, ma non ha sentito. La guerra comincia adesso, non è finita. I tedeschi, come sono arrivati, hanno fatto un proclama, cioè come dopo l'8 settembre, immediatamente è uscito un manifesto dove diceva che i rintenti alla leva si dovevano presentare, per chi non si presentava sarebbe stato punito anche con la morte.
Precipizio dell'8 settembre, e la maggioranza di noi ha continuato, ecco, ha cambiato la sua scelta. Ecco.
Pensavamo che fosse finita la guerra. E poi immediatamente rendersi conto che invece la guerra continuava e continuava dovendo scegliere da che parte stare. Tra il 25 luglio e l'8 settembre ho conosciuto un vecchio antifascista. Mi invitò a una prima riunione clandestina.
Mi sono iscritta alla facoltà di giurisprudenza a Perugia e io nel 43, c'è cioè il bollino del 43, alla fine del 43 sono andata in montagna.
Ecco, arrivano e entrano in montagna.
Nella resistenza, infatti, la guerra in realtà non è finita, inizia la resistenza che dura fino al 45 e ovviamente per fortuna negli ultimi anni si è parlato abbastanza, insomma, del protagonismo femminile durante la resistenza. Per molto molto tempo la storiografia ufficiale l'ha ricondotta a una serie di stereotipi che tendono appunto a collocare il protagonismo femminile in categorie non politiche. Quindi le azioni delle donne durante la resistenza in quest'ottica diventano di fatto invisibili come espressioni e politiche, e diventano invece espressioni di volta in volta di senso materno, di pacifismo. Che appunto in condizioni eccezionali si esprimono al di fuori dell'ambito privato, una sorta di appunto prolungamento del ruolo materno. E questa, su questa invisibilità pesa appunto, ha pesato in realtà l'impostazione storiografica che individuava la vera resistenza come quella armata, quella del maschio in armi. Negli ultimi anni, grazie anche sostanzialmente alle storiche, intanto la storia orale è diventata una fonte, insomma, per la storiografia, e poi si è introdotta questa categoria della resistenza civile che appunto ha ridato un valore politico all'azione, all'attività delle donne durante la resistenza, e ha aiutato a scardinare appunto questi stereotipi che volevano che le donne avessero dato di fondo solo un apporto secondario, un contributo, ma appunto si contribuisce a qualcosa che già c'è, mentre il concetto di resistenza civile mette al centro delle azioni che le donne hanno fatto, motivate da una consapevolezza, e quindi queste hanno contribuito in prima persona con modalità originali a creare proprio la resistenza. Per affrontare sto, dal punto di vista, diciamo, storico, questo periodo, ci avvaliamo di un sempre utile libro che racchiude gli atti di un bel seminario che organizzarono nel 96 le compagne femministe del Colpo della Strega. Il seminario si intitolava Dalle donne in politica alla politica delle donne, e abbiamo preso appunto spunto dalla prima giornata di questo seminario, dagli atti della prima giornata, che appunto riguardano le donne nella resistenza. Bisogna dire per fortuna che dal 96 a oggi dei passi in avanti dal punto di vista storiografico sono stati fatti, e appunto il concetto di resistenza civile come resistenza politica esplicita con partecipazione e protagonismo delle donne, insomma, piano piano si inserisce anche questa nella storiografia
ufficiale. Dall'intervento di Francesca Cocche leggiamo qualche spunto che può aiutarci poi a interpretare meglio le voci di queste donne che testimoniano la loro attività all'interno della resistenza, e ovviamente la partecipazione delle donne alla lotta armata è una partecipazione in prima persona, è una scelta che cambia la condizione personale e biografica di queste donne, è una scelta che ha un esito e ha anche un valore politico. Questo perché, appunto, come abbiamo detto prima, uno degli stereotipi che gravavano insomma sulla lettura della resistenza e della presenza femminile nelle lotte di liberazione in quegli anni è proprio questo che ne fa una presenza in qualche modo marginale, secondaria. Questo è un vizio che poi, diciamo, si è esplicitato nel primissimo dopoguerra, in cui noi non l'affrontiamo in questa sede, ma insomma le donne sono state forzatamente ricondotte ai ruoli tradizionali. E appunto nei primissimi mesi dopo la liberazione la condizione femminile viene ricondotta in termini di naturalità, in termini di presenza familiare, e quindi da qui derivano questi vizi di fondo dell'interpretazione dell'attività delle donne durante la resistenza. E invece è importante sottolineare che la scelta delle donne di armarsi rompe proprio lo stereotipo che vedeva la lotta armata una caratteristica solo maschile, e le donne si trovano in quegli anni a tu per tu con la violenza, sia nel senso della violenza da loro subita nelle varie forme dello sfollamento, dei bombardamenti, campi di sterminio, le torture, le uccisioni, eccetera, ma anche nella violenza che loro scelgono di agire. Quindi sono dei comportamenti che rompono fortemente alcune aspettative, alcuni ruoli di genere, e che sono anche, poi come testimoniano le stesse partigiane, insiti anche nella mentalità degli uomini partigiani. Quindi le donne avevano veramente in quel periodo dei fronti aperti a tantissimi livelli, sia col nemico tedesco fascista, ma anche all'interno proprio tra i compagni di lotta, insomma. E quindi la resistenza civile si intende come una pratica di lotta di singoli o di gruppi, con non fatta per forza con mezzi armati, ma attraverso sicuramente il coraggio morale, l'inventiva, la duttilità, questo per le donne in particolare, la capacità di manipolare i rapporti insieme rafforzati e mediati dalla carica simbolica connessa appunto alla figura femminile. Questa categoria restituisce politicità a quello che appunto fecero le donne partigiane.
Sì, volevo citare una che dice: anche da parte delle organizzazioni partigiane c'è stato sempre stato un forte maschilismo, per dire che a un certo momento racconta che dice al suo capo: guarda che non si deve fare così, e lui gli dice: ma tu che capisci, le donne dovrebbero stare a casa a fare la calzetta, cioè. Ma comunque questo è sicuramente l'inizio, ma piano piano prendono comunque il loro spazio anche nelle montagne, nella resistenza. E, se all'inizio, come andiamo piano piano, perché loro la raccontano nel film, è vero che è un documentario, ma è quasi una fiction, perché sì, c'è proprio la loro storia, si entra piano piano, si chiede sempre: ma che succede adesso? E dunque l'inizio un po' che raccontano è come donne entrano piano piano dentro,
rompendo appunto fortemente questi stereotipi, questi ruoli.
Forse non all'inizio, perché giocano molto sulla femminilità, ma
sì, anche poi certo le forme di partecipazione sono varie, e le donne, si sa, si camuffano bene, giocano, sono molto duttili, quindi sono state anche per questo strategicamente fondamentali.
Di guerriglia diffusa, no? Tu hai bisogno di persone che ti mettano a disposizione le case, il cibo, che ti ospitino, che ti facciano conoscere, che ti indichino le strade, cioè sei proprio in una situazione che non ti puoi muovere come un esercito.
Nessuno pensava che le donne potessero essere un pericolo, perché non erano considerate dei combattenti, a nessuno veniva in mente che una donna potesse fare parte della resistenza, e quindi potevano girare liberamente, gli uomini no.
poteva capitare che tu magari andavi in valle con della roba, qualche volta anche con delle armi, era difficile che fermassero una ragazza.
Essendo donne e non essendo legate militarmente, non avendo obblighi militari, no, essendo considerate degli esseri inferiori, eravamo meno perseguitate, meno controllate, potevamo passare senza pericolo di essere prese.
Le donne invece cosa dovevano fare? Dovevano femminilizzarsi a oltranza. Uscivano di casa ben vestite con le calze e cercavano di non romperle le calze, perché dovevano apparire delle ragazze così che andavano girando, non certo delle staffette che portavano ordigni.
Tanti bottoni del resistino mentre sei lì che parli con un fascista, ed era d'estate perché eravamo quasi in agosto, e senti la rivoltella che ti va giù. Quella volta lì c'eravamo in due ragazze e avevamo sei rivoltelle.
Era una vita frenetica.
Era una vita frenetica, infatti, perché il pericolo c'era.
C'era, infatti, e poi appunto, a differenza di chi magari si trovava sulle montagne a combattere, il nemico, soprattutto ecco, nel caso di queste testimonianze di donne che fanno le staffette all'interno delle città, il nemico è proprio ovunque, è intorno a te, quindi c'è questa necessità anche di mascherarsi, e ci sono tanti racconti effettivamente di donne che avevano pistole nascoste un po' dappertutto e venivano fermate, e usavano questa modalità molto femminile per deviare i pensieri di chi avevano di fronte e insomma riuscire a trasportare le armi, cosa che era poi pericolosissima, perché ovviamente se ti trovavano con le armi ti fucilavano sul posto, insomma, per cui
sì. E un'altra cosa che evocano e che è molto importante è il movimento femminile di questo momento. E una parla della stampa clandestina, parla del noi donne, la difesa della lavoratrice, e anche di questo movimento GDD, che è il gruppo di difesa della donna, in cui ci sono 70.000 donne.
Sì, infatti, i numeri della partecipazione in effetti sono altissimi, 70.000 nei gruppi di difesa della donna, che erano gruppi per l'assistenza ai volontari della libertà, così si chiamavano, e nascono non dal basso, però insomma nascono su spinta del Partito Comunista. E poi 35.000 le combattenti partigiane, e insomma, per cui i numeri sono tanti. C'è in effetti questa cosa della stampa che è importante, insomma.
Sì, c'è un altro documentario che è uscito un paio di anni fa che si chiama Staffette di Paola San Giovanni, in cui emerge chiaramente l'impegno attivo delle donne nella stampa clandestina. Anche qui c'è sempre stato raccontato come le donne battevano a macchina, copiavano comunicati dati loro dai compagni e così via. Invece in quel documentario emerge chiaramente quanto fossero le donne in prima persona a scrivere, oltre che a impegnarsi a ciclostilare, a stampare e quindi poi a diffondere, a appendere negli appartamenti, nelle case, tutti questi volantini appena stampati per farli asciugare e così via. E chiaramente tutto questo lavoro, ma appunto proprio invece l'impegno, i cervelli, le teste che ci mettevano nel redigere, nello scrivere. Questa, per me, in quel documentario appunto era stato interessante, perché era la prima volta che sentivo una cosa del genere, e mi colpì molto. Il documentario è uscito un paio d'anni fa, appunto.
E su questo anche c'è una bella testimonianza.
Secondo loro dovevo saper scrivere a macchina, cosa che invece assolutamente non sapevo fare. E però mi diedero dei volantini da battere a macchina, che si doveva fare con la carta carbone, tante copie, cioè. E così imparai. E questo si doveva fare naturalmente di nascosto. Questa macchina da scrivere enorme, per nasconderla era un problema, perché noi avevamo
perquisizioni frequenti nelle case.
Come comunicavi, in che modo, no? Eccetera. Poi davi delle notizie.
Chi ha sostenuto la resistenza in genere è anche la stampa clandestina.
Sì, tutto questo anche per dire dunque che c'è un movimento molto più ampio. Ci sono le donne nella resistenza che si occupano o nelle montagne e poi prendono le armi, vedremo dopo, e nella stampa e anche fuori nella la società civile, se posso dire così.
Sì, all'epoca. Comunque sì, infatti, quello che è abbastanza impressionante è proprio questo attivismo un po' a 360 gradi, perché durante la guerra le donne che poi si erano inserite nelle attività produttive in Italia erano quasi 7 milioni, quindi circa il 29% della popolazione attiva, e chiaramente 7 milioni di donne nei luoghi di lavoro non possono che creare quelle famose ondate di scioperi che vanno dal marzo 43, proseguono negli anni successivi. E le donne furono tra le protagoniste, insomma, ci furono appunto questa ondata di scioperi in Piemonte e in Lombardia, sciopera nel marzo del 43 la Fiat Mirafiori a Torino, gli operai escono dalle fabbriche, distribuiscono volantini per la pace e per il pane, sempre in marzo in piazza Castello a Torino migliaia di donne manifestano contro la guerra, esortando i soldati a dare le armi al popolo. Lo sciopero si estende alle fabbriche della Lombardia, la Pirelli, la Falck, Innocenti, Borletti. Spesso appunto in questi scioperi la partecipazione delle donne è decisiva. Ovviamente gli scioperi sono seguiti anche da ondate repressive che porteranno all'arresto di oltre 2000 tra operaie e operai. E poi con lo sbarco alleato in Sicilia di luglio l'Italia di fatto viene spaccata in due, con il meridione sotto l'amministrazione alleata e sotto il governo Badoglio, che appunto resterà piuttosto estraneo alla resistenza, però non certo estraneo alla fame, e quindi anche qui abbiamo nell'inverno tra il 43 e il 44 molte donne del meridione daranno vita a un gran numero di manifestazioni, le più importanti in Puglia. E poi appunto nel dicembre 43 a Forlì le operaie della Mangelli riescono a ottenere che la gratifica sul salario, che era di 1000 lire per gli operai capifamiglia e 500 per le donne, venga portata a 1000 anche per le donne, che quindi siano anche loro riconosciute come capifamiglia. Nel 44 a Brescia le operaie della Nida scendono in sciopero per rivendicare, oltre al miglioramento della mensa, anche una mensa unica fra uomini e donne, che probabilmente era migliore quella degli uomini. Sempre in agosto nel Biellese, in una zona liberata dai partigiani, viene sottoscritto il famoso accordo, il patto della montagna, è il primo accordo effettivamente di parità di salario. E quindi effettivamente tutta questa grande mobilitazione anche appunto di tipo sindacale, se vogliamo, si unisce alle, come dicevamo prima, oltre 35.000 combattenti partigiane, alle 70.000 donne appartenenti ai gruppi di difesa delle donne, insomma un momento di vita frenetica, come
dice. Sì. E vi propongo un piccolo stacco musicale anche preso dalla video, che è Tululu, Dominique Poggi.
Sia nella pistola o mettevo innestavo il caricatore nel mitra, c'era un po' di timore. Chiunque veniva preso con un'arma veniva fucilato sul posto, clandestinamente, con molta fatica, è toccato molte volte anche a me, recuperarle e portarle in montagna. Mi hanno subito riconosciuto il titolo di ispettore organizzativo, perché ero quella che portava più armi, ho portato più armi di tutti. Quando chiedevano volontari per andare in un'azione, quando una o due donne si offrivano volontari, ci guardavano molto sospetto, ma sai, voi forse non siete all'altezza della situazione, beh, provate, diciamo noi altri. E poi dopo alla fine erano loro stessi, ma all'inizio era logico che, siccome erano vissuti sempre con l'idea che la donna stesse a casa a fare il ricamo col cazzetto e a fare il brodo, era logico che ci avessero qualche diffidenza, no? Quando vedevamo, pensavamo di sparare contro gente anche giovane, magari dell'anno che vedevamo sui camion della nostra stessa età, beh, c'era un certo apatema, perché uccidere un essere umano ormai non era nelle nostre corde, mentre quando loro ci prendevano, magari ci torturavano, ci facevano una fetta, invece noi no, noi avevamo un altro sentimento nei loro riguardi. Cioè, abbiamo combattuto, specie noi, con cuore di donna.
Ecco, prendono anche le armi.
Eh sì.
E cade un stereotipo sulla funzione delle donne nella resistenza, quando si prendono un ruolo che non è abituale.
Eh no, infatti, tra l'altro sono molto belle le immagini di repertorio sulle donne partigiane in montagna.
E ci sono tanti racconti, non è che abbiamo preso tutto perché vogliamo non svelare troppo, certo, la video, ma ci sono dei pezzi proprio interessanti e delle aneddote forti.
Sì, poi non so se vogliamo seguire.
Sì, se continuiamo nella video, c'è poi una tematica che non esce frequentemente, è la violenza sessuale. La violenza sessuale in cui sono esposte le donne.
Sì, veniva usata, infatti adesso poi lo sentiremo ovviamente come forma di tortura, ma diciamo è proprio la violenza che si esplicava contro gli uomini, aveva una forma, quella che si esplicava contro le donne aveva la caratteristica della violenza sessuale, è un tema difficile da...
Anche comune,
lo sappiamo, comune a tutte le guerre,
a tutte le guerre,
un'arma, esattamente come il mitra.
Possono essere violentate, in vari casi, però fondamentalmente possono essere violentate come tortura. Le donne partigiane, se prese, catturate dai fascisti e dai nazisti, sanno che fra le torture che normalmente mettevano in pratica per costringere le persone a confessare, loro potevano subire la violenza sessuale. Lo sanno, ne sono consapevoli. Moltissimi sono i casi che sono stati registrati.
Ecco, infatti, nel video, nel documentario si... Insomma, esce fuori questo tema che effettivamente immaginiamo sia difficile anche per chi l'ha vissuta parlarne, ma purtroppo era una realtà, come in tutte le situazioni di guerra, dicevamo, è una realtà diffusissima, lo stupro si sa, insomma, è proprio un'arma.
Sì, una cosa che ho anche un po' detto è che anche dopo le donne non ne hanno parlato, come da solito questa cosa... C'è un vergogno dietro, c'è un silenzio e effettivamente questa cosa in questo documentario esce, che almeno non l'avevamo, per questo periodo storico non l'avevamo ancora sentito.
Sì, no, infatti è particolare, è un aspetto importante comunque da ricordare, da sottolineare. Insomma.
Mando un stacco musicale.
Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il martedì poi è un giorno seguente,
che arriva è tutto arrabbiato, brutto scellerato, levati di qua, padrone.
Ecco, seguendo in linea cronologica il documentario, arriviamo a questo punto, alla liberazione.
Storia, credo, di nessun popolo è mai avvenuto che un esercito regolare si arrende a un esercito irregolare, quale era quello dei partigiani. Cioè, le truppe del generale Mainol furono costrette attraverso la presa di posizione decisa del Comitato di Liberazione e del Comando Militare Regionale ad arrendersi.
L'emozione più forte è quella, ho inteso che non potevo fare altro che ridere e piangere.
Eh sì, hanno vinto.
Eh sì. Poi è vero quello che insomma dice lei, la resistenza ha battuto nei fatti un esercito regolare, e poi per esempio gli americani e gli inglesi che sono venuti dopo è stata un po' una passeggiata a girare per l'Italia, e insomma, perché il grosso era stato fatto dai partigiani, dalle partigiane. E questo, diciamo, rafforza poi la convinzione che non è possibile pensare a una resistenza, chiamiamola di popolo, ma insomma, di una popolazione, senza includere o pensare che le donne possano partecipare. E è veramente impossibile, insomma, negli eserciti regolari forse delle donne si può fare a meno, ma nelle battaglie di liberazione le donne sono fondamentali. E infatti, seppure con una certa fatica comunque e resistenza persino da parte delle componenti più libertarie, diciamo così, della resistenza, le donne hanno ottenuto il diritto di voto subito dopo, e anche se probabilmente non erano felici di darglielo, hanno dovuto farlo, perché nei fatti...
Infatti c'è una che dice: non è un caso che il diritto di voto alle donne in Italia viene dato nel 1946. A quel punto i politici discutono, ma non possono non dare il diritto di voto alle donne se lo sono conquistate.
Infatti, e c'è anche una testimonianza per esempio di Teresa Noce, partigiana che è interna al Partito Comunista, che dice, racconta proprio che nel partito si diceva che, data la arretratezza persistente tra le grandi masse femminili, specialmente in quelle delle campagne e del meridione, ancora in prevalenza dominata dalla Chiesa, si temeva che le donne avrebbero portato solo milioni di voti alla Democrazia Cristiana. Quindi c'erano proprio una sfiducia, insomma, di fondo, che in effetti non si è forse mai consolidata finora. Però
sì, a quel punto abbiamo ristabilito il contatto con Alessia. Ci
Ciao.
Senti? Ciao.
Sì,
dunque, abbiamo sentito un po' dei brani del documentario, abbiamo rivisto insieme un po' la storia intorno. Io volevo chiederti, ma ci sono delle cose a quale non ti aspettavi? Delle cose che sono uscite? Sì, volevi dire qualcosa con un film sulla resistenza?
Sì. Ma io appunto la cosa che non mi aspettavo era quanto loro ci tengono a dire: noi non abbiamo partecipato, noi non abbiamo aiutato, noi abbiamo fatto in modo che la resistenza ci sia stata, nel senso, senza le donne la resistenza non ci sarebbe stata. Il ruolo, anche io pensavo, ah sì, le donne hanno fatto le staffette, però per esempio come si parla, che importanza si danno alle parole? Uno pensa a una staffetta, no, un ufficiale di collegamento dentro a una guerra come quella, che è stata anche una guerriglia, è fondamentale. Cioè, senza l'ufficiale di collegamento staffetta, non la fai l'azione, per cui senza le donne, senza le contadine che hanno dato il supporto ai compagni e alle compagne in montagna, non sarebbe stato possibile. Quindi resistenza l'hanno fatta le donne anche in Italia, e quindi questo è stato proprio una forza che mi è stata restituita da queste donne che io avevo immaginato, però sentirselo dire è diverso, ecco, è più chiaro.
Sì, no, è vero, quando le vedi è proprio una cosa che ti lo danno. Perché si chiama Bandita? Bandite?
Bandite è strano, perché banditi, cioè, ci chiamavano i partigiani, i nazisti, banditen. Bandite perché effettivamente loro sono state quello che oggi sarebbero terroriste, facevano saltare ponti, facevano delle azioni, portavano le armi, quindi bandite perché in quel momento erano bandite dalla legge e dal regime, ma poi bandite anche nella storia, e questo poi è uno dei punti del documentario fondamentale, perché nella storia ufficiale non viene raccontato, non viene esplicitata questa presenza fondamentale. Appunto vengono fuori queste figure, sì, poi c'erano le staffette, però poi ufficialmente non hanno preso riconoscimenti, non hanno preso le medaglie, non hanno preso, e questa è una cosa che mi è stata detta anche da una testimone telefonicamente, cioè non hanno preso neanche i risarcimenti di guerra, sì, cioè nel caso di una partigiana, Francesca Del Rio dell'Emilia Romagna, lei ha subito il taglio di un capezzolo durante la tortura e non ha mai preso il risarcimento di guerra, cioè tipo l'indennizzo dopo, per tutta la vita, perché non ha mai potuto neanche dirlo, cioè una storia di silenzio forzato, cioè i mariti non volevano che le donne raccontassero che avevano subito delle mutilazioni, perché sarebbe stata una vergogna, cioè questo è quello che sono vissute le nostre nonne, nel mio caso, della mia generazione, le nostre nonne, questo si sono vissute, e questo non ci hanno raccontato, e adesso ce lo stanno raccontando, e noi lo prendiamo.
Sì, infatti è veramente un bel lavoro, è proprio un pezzo di storia importante. Che futuro per questo documentario?
Il futuro è sicuramente, adesso girerà per i festival che lo sceglieranno, che lo prenderanno. È stato adesso a Parma selezionato al documentari concorso del Film Festival, tra l'altro vorrei dire ha vinto un film bellissimo che non è il nostro, ma è un altro sui CIE, sull'emigrazione, molto attuale, bellissimo, Nigiri. Però appunto siamo contente comunque che ci hanno selezionato, e speriamo che ci selezioneranno altri per poterlo far girare nell'ambito del cinema, però poi soprattutto anche negli studi storici, nelle sedi di tutte le compagnie, organizzazioni che ce lo chiedono, anche nelle scuole, se qualcuno ce lo chiederà, saremo ben lieti di farlo vedere, di presentarlo.
Sì, poi sono previste le versioni con sottotitoli, no? Inglese, spagnolo, tedesco, francese.
E francese, sì. Quattro lingue. Beh, stiamo aspettando il montaggio di queste quattro lingue, sono già tradotte, per cui potremo rimandarlo un po' ovunque.
E per chi vuole vedere un po', saperne un po' di più sul film, prima di vederlo, dopo, non lo so, c'è il sito, che è anche molto bello, molto, c'è tutto, tutte le referenze.
www.bandite.org.
Perfetto.
Sì.
Noi volevamo concludere, non solo con le nostre voci, ma mandiamo un piccolo brano del film che è preso dall'inizio, sulla scelta consapevole della resistenza.
Bene.
Puoi rimanere con noi, lo sentiamo. Bene. E ci salutiamo dopo.
Ok.
Thank you.
partecipiamo a questa lotta per avere un futuro diverso, cioè perché anche noi vogliamo contare domani nella società, essere pari con gli uomini.
Noi siamo state le prime a capire che bisognava agire, che non era una questione di maschio o femmina, ma che chiunque avesse a cuore la libertà doveva combattere.
Cioè, il sentirsi pari era già nel fatto che avevamo fatto una scelta consapevole di combattere il fascismo, ecco.
E volevamo prima anche di salutarci, ridare i nomi delle donne che si sentono nel documentario.
Sì, alcune ovviamente, alcune delle partigiane, Laila, che è Annita Malavasi, Valchiria Terradura, Viera Geminiani detta Minni, Mirella Aloisio detta Rossella, Guazzaloca Silvana Miriam e Bianca Guidetti Serra Nerina. Queste sono le voci, insomma, delle protagoniste. Poi ci sono tre storiche: Saba Marina Addis, Cinzia Venturoli e Zappaterra, che appunto intervallano le testimonianze e le legano tra loro anche molto bene.
E su questo ci salutiamo veramente, grazie del lavoro,
grazie
della tua partecipazione, e ne riparleremo.
Grazie.
Ciao.
Ciao a tutte. Ciao.
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 Ciao.